L'Osservatore Romano.
160 anni e non li dimostra.
Ora anche in digitale.
L'Osservatore Romano, lo leggo, e sarebbe bello che voi lo leggiate.
Per non smettere di pensare e lasciarsi sorprendere dalla realtà. L'Osservatore Romano Digitale.
Ogni giorno, per voi, a meno di 6 centesimi. Per le modalità di abbonamento, digitate osservatoreromano.va.
Il mondo alla radio.
Come arginare l'aumento della criminalità che sta investendo la provincia di Foggia? Benvenuti all'ascolto del Mondo alla Radio. Io sono Alessandro Guarasci e in regia con me c'è sempre Giuseppe Moriello. Io ve lo ricordo perché ripetere giova, dunque potete ascoltare, riascoltare queste e le altre puntate del Mondo alla Radio in podcast dal sito www.vaticannews.va. Foggia è all'undicesimo posto della classifica generale sull'indice della criminalità, ma in cima alla cosiddetta geografia del crimine per il reato delle estorsioni. Questo emerge dalla classifica che ha fatto il Sole 24 Ore, che ha analizzato il numero delle denunce presentate nel 2020 in rapporto alla popolazione residente in tutte le province italiane. In cima alla classifica c'è Milano, in coda Oristano, che sarebbe la provincia più sicura. Però, restringendo l'orizzonte alla Puglia, la provincia con i dati peggiori è appunto quella di Foggia, seguita da quella di Bari.
Freddato sull'uscio della sua abitazione, raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco, esplosi da distanza quasi ravvicinata, così da non lasciare scampo. Potrebbe aver aperto la porta al suo assassino, il 32enne Pietro Russo, ucciso ieri sera in via Lucera, alla periferia di Foggia.
E proseguono le intimidazioni nei confronti degli amministratori locali. Solo ieri un attentato incendiario ha distrutto l'auto dell'assessore al bilancio del comune di Monte Sant'Agiano, appunto in provincia di Foggia, Generoso Rignanese. La paura non deve condizionarci, la denuncia non può che rendere più lieve la vita di una persona. Dunque è un invito a ribellarsi alle mafie, denunciando le minacce subite, quello che appunto da Foggia ha lanciato qualche giorno fa la ministra all'interno Luciana Lamorgese, dopo aver presieduto il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Un dramma nel dramma è quello dell'usura, pensate, con tassi che in tanti casi superano il 300%. Tra le realtà sostenute dalla Diocesi, proprio per fronteggiare il fenomeno, c'è la Fondazione Buon Samaritano. Ne è presidente onorario Pippo Cavalieri, che fa parte del Comitato Nazionale di Solidarietà delle Vittime di Usura e Estorsione. Nell'intervista ad Antonella Palermo, Cavalieri ricorda un dato: Foggia è al penultimo posto nella classifica della qualità della vita del Sole 24 Ore e appunto al primo posto per reati di estorsione. Sentiamo che cosa ci ha detto.
Sicuramente, per quanto riguarda espressamente il problema usura, sicuramente noi abbiamo riscontrato una recrudescenza del fenomeno in quest'ultimo periodo, una recrudescenza dovuta soprattutto alla questione pandemia, che ha aggravato la situazione di tantissime famiglie e che in un modo o nell'altro prima riuscivano a sparcare il lunario, poi a seguito del lockdown e di tutto quello che è successo hanno incontrato notevolissime difficoltà ad affrontare le spese primarie per il sostentamento della famiglia. I volontari della Fondazione si sono sacrificati e hanno continuato a lavorare tantissimo. Poi in quel periodo noi abbiamo riscontrato anche un fenomeno molto grave che si ricollega ora al discorso della criminalità. Molte famiglie sono state avvicinate da personaggi che ovviamente erano personaggi collegati con il mondo della criminalità, che offrivano gratuitamente dei buoni pasta, i 50 euro, i pacchi di pasta, dicendo: ma lo Stato chissà se vi aiuta, quando vi aiuta, noi vi aiutiamo subito. Ma questo è chiaramente indicativo sul modus operandi di questa gente, che mira a creare consenso sociale, cioè si offre, ricicla denaro sporco proveniente da attività illecite e per avvicinare gente a se stessa, insomma, perché un domani potrebbe essere utile, insomma. è quello che il ministro ha definito welfare mafioso di prossimità.
C'è un terreno fertile in qualche misura che purtroppo favorisce l'innesco di queste dinamiche?
Sì, è la povertà. La povertà, la mancanza di lavoro, la disoccupazione. Purtroppo Foggia raggiunge altissime percentuali del livello di disoccupazione e chiaramente questo crea terreno fertile per l'arruolamento di manodopera da parte della criminalità. Ma c'è gente che, insomma, persone che riescono ad operare secondo coscienza e non cedere, però quando ti trovi in difficoltà, che non riesci a soddisfare i bisogni primari di un figlio, allora è facile cedere alla tentazione e prestarsi a lavoretti, così, lavoretti tra virgolette, insomma. La criminalità è così organizzata, anche bisogno di manovali, cioè di gente che possa fare il palo, gente che possa portare il pacchetto di droga da una parte all'altra, insomma, e questi sono una, appunto, povertà e disoccupazione sono una delle condizioni, delle cause fondamentali di questo proliferare della criminalità organizzata.
Ma di fronte a questi scenari veramente drammatici che negli ultimi giorni ci hanno fatto vedere, insomma, il frutto di atti intimidatori pesantissimi, come si sente di commentare la situazione?
Ma guardi, a noi non meraviglia, le devo dire che due anni fa, l'inizio di due anni fa fu ancora più drammatico, ci fu un numero di attentati anche superiori a quelli che abbiamo registrato in questi giorni. Quello che posso dire è che chiaramente di fronte a un'azione forte e determinata da parte dello Stato e un modo di reagire da parte della criminalità, in segno di difesa, oppure se vogliamo dice noi non chiniamo la testa e reagiamo, voi andate avanti ma noi non ci intimorite, insomma. È chiaro che però un altro aspetto, diciamo, negativo che ha contribuito a creare questa situazione è anche la scarsissima partecipazione da parte dei cittadini.
Insomma, avete sentito che Cavalieri in qualche modo ha parlato anche di scarsa coscienza civile. Noi diciamo che sono tanti gli imprenditori che in questi anni nel Foggiano hanno subito intimidazioni, ma c'è anche chi si è ribellato perché crede nel valore della legalità. È il caso di Lazzaro Dauria, che è direttore commerciale della cooperativa agricola Apod, che si trova a San Severo.
La maggior parte dei problemi è legata dalla manovalanza di questa mafia, che per sopravvivere ruba nelle campagne oppure impone delle tasse, diciamo, chiamiamole tasse, ma più che tasse sono somme estorsive per ettaro. La gente è costretta a riconoscere degli importi a questi delinquenti che si camuffano da guardiani, aggiungendo dei costi esagerati sulla produzione del prodotto, che può essere pomodoro, che può essere olivo, che può essere uva. E se nel caso un produttore agricolo non paga, gli viene fatto il cosiddetto dispetto, o l'inquinamento del campo, o il taglio delle olive, o l'abbattimento del vigneto.
Senti, ma tu ti sei ribellato a questo sistema?
Io mi sono ribellato a un altro tipo di sistema, che sarebbe la mafia, il cosiddetto pizzo, che si avvicina a quello degli agricoltori, però è differente, perché viene chiesto su grossi importi su base annuale o semestrale. Quando sono venuti da me, da noi, hanno chiesto in un primo momento un importo di 200.000 euro l'anno, poi dopo varie trattative, perché non volevo pagare, loro sono scesi a 150, che naturalmente io non li ho riconosciuti, perché poi sono stati arrestati.
E tu adesso come vivi?
Io vivo sotto tutela, vivo nelle difficoltà, ti fa abbracciare la denuncia, cioè nel senso che una volta che denunci sei una persona a rischio, quindi istituti finanziari,
gli assicurativi, delle volte nei primi momenti, nel 2018-19, anche i fornitori e i clienti avevano del posto, avevano grosse difficoltà ad avere contatto con noi. Infatti alcune opere o prodotti li prendiamo fuori regione, proprio per evitare il contatto col fornitore locale. Sono in pochi a starti vicino. Il problema grosso di tutto questo è che quando tu prendi la strada della legalità, almeno fino a qualche anno fa, che la denuncia l'ho presentata nel 2017, allora dal 2017 fino a tutto il 2019 la gente si allontana, capito? Non fa quello che dovrebbe fare verso una persona che cerca di mantenersi lontano dalla delinquenza.
Ecco la zona d'aurea, ma adesso invece la situazione in qualche modo è cambiata, perché tu ci hai detto fino al 2019, ma che cosa è successo? Sì. Problema della pandemia, oppure comunque piano piano, anche dopo tutti i fatti che stanno avvenendo recentemente, c'è una maggiore consapevolezza che insomma, bisogna seguire la strada della legalità?
Negli ultimi due anni, nel 2020 e 2021, la gente è diventata consapevole che il pizzo o la mafia che impone il pizzo è un male per la provincia, inizia ad avvicinarsi verso chi denuncia, inizia ad apprezzarlo mentre prima lo disprezzava, inizia a collaborare anche con le forze dell'ordine stesso. Tanto è vero che negli ultimi periodi ci sono state una serie di atti intimidatori con bombe, incendi, ma se ci sono stati, ci sono stati perché quelle persone hanno iniziato a non voler pagare. Lo Stato sta facendo il suo lavoro, almeno con le forze dell'ordine, e quindi dovrebbe riprendersi dopo l'economia di forza agli stessi imprenditori, e può darsi che con questo arrivano altri investitori sulla zona.
È monta dunque la protesta degli amministratori locali. Quali garanzie abbiamo noi amministratori locali in trincea dalla mattina alla sera senza alcun tutela? Anzi, e questo ennesimo atto criminale a scapito del caro amico generoso Rignanese ne è la riprova. Così il sindaco di Mattinata, Michele Bisceglia, appunto ha commentato l'intimidazione nei confronti dell'assessore al bilancio del comune di Monte Sant'Angelo. Antonella Palermo ha voluto sentire la reazione della Chiesa a questo stato di tensione che ormai la provincia di Foggia va avanti da anni, a dare una chiave di lettura di quanto sta accadendo sul territorio, ma soprattutto a lanciare una sfida per il riscatto di Monsignor Vincenzo Pelbi, che è arcivescovo di Foggia a Bovino.
Noi viviamo in un tempo di grande difficoltà e Foggia è una città che vive nel bisogno e nella precarietà. Ci sono tante famiglie giovani che veramente soffrono la loro povertà di cuore, la loro povertà educativa. Però dico subito che Foggia non può essere solo quello che viene presentato in questi giorni. È vero, ci sono dei condizionamenti perversi della criminalità, ci sono comportamenti asociali, c'è questa incidenza aggravata delle illegalità diffuse, c'è, io dico subito, un impoverimento del potenziale umano giovanile, perché in fondo Foggia sta diventando un centro di anziani. Noi non abbiamo bisogno di chiuderci dentro delle protezioni, non abbiamo bisogno di perderci in dei privilegi. Foggia, insomma, vive le pieghe o le piaghe della corruzione, e dentro queste piaghe si nasconde anche il disprezzo verso quell'indistinto che noi chiamiamo la gente di Foggia.
Quindi come concretamente la Chiesa è impegnata nel fronteggiare questo fenomeno?
Guardi, io direi che la Chiesa costruisce il bene della città con una cultura della cura, la definirei così, come ci insegna Papa Francesco, che non esclude. Cioè dobbiamo arricchirci della differenza, e in molti ambiti e circostanze dobbiamo imparare a incontrarci, a dialogare, ad ascoltarci. Credo che una delle paure oggi che si respira è proprio la paura dell'altro. L'altro non può essere un lupo, ma l'altro è sempre un fratello. E allora questo tipo di formazione che nelle comunità parrocchiali si sta cercando di dare, e cioè la formazione all'apertura, la formazione alla disponibilità a lasciarsi interpellare, insomma, senza formalismi, dalla storia dell'altro. Cioè, io mi chiedo, è possibile un'altra città in questa città? Io credo che è possibile.
Eccellenza, qual è il suo appello, diciamo, alle istituzioni, all'Italia, ecco?
L'appello è che si continui ad essere presente e a seminare dei germi positivi. Cioè, io credo che le istituzioni stanno veramente facendo tanto. Se penso all'impegno non solo della procura, delle forze di polizia, delle forze dell'ordine, ma penso a tutto il patto educativo che l'università sta sostenendo insieme alla comunità ecclesiale, proprio per questa maturazione interiore educativa del pensiero. Cioè, noi abbiamo bisogno che Foggia, anche attraverso l'impegno delle istituzioni, sia una città che investa sull'aspetto culturale.
Un altro dramma di quella terra è il caporalato, 5 euro per raccogliere una cassetta di pomodori. Solo uno degli ultimi casi, i metodi per risparmiare sulla forza lavoro e quelli per aggirare i controlli nell'ordinanza hanno portato a 16 misure cautelari a metà dicembre. 5 persone sono finite in carcere, per le altre invece obbligo di dimora e firma. E pensate, tra di loro c'era anche Rosalba Livriero Bisceglie, che è moglie di Michele Di Bari, che fino alla notizia dell'inchiesta era a capo del Dipartimento Immigrazione del Viminale. Pensate un po'. Allora, chi sta cercando di arginare il fenomeno, che spesso si intreccia con la mafia, quello del caporalato, è la ONG Intersos. Noi abbiamo in linea Daniela Zitarosa, che è capo progetto Intersos a Foggia. Buon pomeriggio, Zitarosa.
Buon pomeriggio.
Allora, che cosa fate voi a Foggia? Perché, insomma, contrastare il fenomeno del caporalato non è facile, che appunto si intreccia con la mafia, ci sono i caporali, insomma, un lavoro davvero difficile.
Sicuramente il fenomeno del caporalato non è solamente un fenomeno che esiste su questo territorio da anni e anni, ma è un fenomeno che ovviamente racchiude ogni singola parte della vita delle persone che poi appunto si trovano sfruttate. Noi di Intersos è dal 2018 che forniamo assistenza medica e sociale alle persone che vivono all'interno degli insediamenti informali della Capitanata, e tali insediamenti informali sono purtroppo proprio poi il bacino nel quale questo fenomeno attecchisce di più e riesce a trovare appunto poi la manodopera e la forza lavoro di tutte queste persone che vengono poi impiegate nella raccolta del pomodoro durante la stagione estiva, nella raccolta degli ortaggi invernali invece in questo periodo. Purtroppo appunto il fenomeno del caporalato è una situazione che deve essere affrontata su tanti livelli. Noi vediamo gli effetti nelle persone che vengono da noi e che spesso e volentieri hanno subito degli incidenti per recarsi al lavoro, che ci raccontano di non avere nessun tipo di tutele, che hanno dei problemi poi fisici, che sono per condizioni di lavoro estenuanti, senza nessun tipo di protezione e tutela, né dal lato proprio concreto, né poi invece dal lato di una legittimità dei loro percorsi lavorativi.
Ma voi avete visto comunque un'inversione di tendenza rispetto a qualche anno fa? Perché in sostanza, da quello che ci è stato detto, allora, per quanto riguarda le intimidazioni alla popolazione, agli imprenditori di Foggia e così via, negli ultimi 2-3 anni c'è stata in qualche modo un'inversione di rotta, quantomeno lo Stato è più presente. Per quanto riguarda il caporalato, che cosa ci dite allora?
Guardi, noi purtroppo vorremmo poter dire che è un fenomeno che ha subito delle che si è fermato in qualche modo, purtroppo non è così. Gli effetti che abbiamo visto su questa situazione sono dovuti ad altro, sono dovuti alla pandemia che ha fatto sì che le persone non si potessero più muovere da un posto di lavoro all'altro, questo sì, ma effetti diversi purtroppo no, un fenomeno che esiste e che c'è tutti i giorni nella vita di queste persone che vivono appunto in questi insediamenti. I numeri delle persone che si recano poi in questo territorio per lavorare sono diminuiti un minimo, ma solo, ripeto, per il discorso della pandemia l'anno scorso durante l'estate, ma si parlava comunque di numeri molto alti, quindi non c'è purtroppo un'inversione di tendenza, anzi purtroppo possiamo solamente andare a verificare, a vedere con i nostri occhi che si utilizzano più stratagemmi per appunto cercare di eludere il sistema di controlli che ci sono.
In qualche modo avete trovato però una collaborazione da parte delle organizzazioni imprenditoriali, perché quello è fondamentale.
Ma guardi, noi di Intersos appunto abbiamo un progetto di assistenza medica e appunto sociale, quindi proprio perché poi il fenomeno è molto molto complesso, facciamo poi dei referral a delle persone che hanno bisogno di assistenza lavorativa per i contratti, per questioni legali alle associazioni del territorio. Quindi noi non ci interfacciamo direttamente poi con le imprese che sono sul territorio, quindi questo non glielo so dire.
Ok, senta, un'informazione, invece che cosa vi raccontano queste persone? Quali sono le storie di queste persone che appunto sono sfruttate? Da dove vengono? Chi sono? Quali malattie in questo caso poi purtroppo denunciano? In un minuto, grazie.
Allora, gli insediamenti informali, quello più grande che è sito a Borgo Mezzanone, vede d'estate all'incirca 3.000 persone che vi vivono. Le provenienze sono le più disparate, si tratta principalmente di persone che arrivano dall'Africa subsahariana. La maggior parte di loro si trova in Italia già da molti molti anni, parliamo anche di 10 anni, e non sono riusciti a legalizzare purtroppo la loro presenza sul territorio e si ritrovano in questi contesti proprio perché privi di documenti e quindi privi anche della possibilità di lavorare. Vengono qui in Italia appunto poi a Foggia perché sanno che c'è una richiesta di manodopera molto molto importante e spesso e volentieri appunto si trovano poi sfruttati in condizioni disumane di vita e disumane a livello lavorativo, perché è anche l'unica possibilità che loro trovano sul loro percorso. I racconti purtroppo che ci fanno sono appunto di situazioni lavorative estreme, di un lavoro che non ha nessun tipo di garanzie, molto forte dal punto di vista anche fisico, senza appunto nessun tipo di tutela. Spesso e volentieri sono impiegati con dei contratti in nero e molto spesso anche invece in contratti cosiddetti in grigio, cioè sono magari hanno magari un contratto di lavoro, ma non è un contratto che in realtà li va a tutelare e li va a pagare per tutte le
per
ore
quello che davvero fanno. Allora io ringrazio Daniela Zitarossa, capo progetto di Intersos a Foggia. Buon pomeriggio Zitarossa.
Grazie a voi, buon pomeriggio a voi, arrivederci.
E allora noi chiudiamo qua questa puntata del Mondo Radio che abbiamo dedicato a Foggia, l'aumento purtroppo della criminalità, degli attentati che ci sono stati ormai da almeno una decina d'anni, ma che si sono in qualche modo sono aumentati negli ultimi giorni, per ultimo anche l'attentato all'auto dell'assessore al bilancio di Monte Sant'Angelo, e poi abbiamo guardato anche a quello che è la situazione del caporalato, che purtroppo è un fenomeno ormai anche quello decennale che insiste in tutta la provincia. Un saluto da me, Alessandro Guarasci, ma sono sicuro anche da Giuseppe Moriello, che in questo momento mi sta continuando ad assistere in modo molto valido dall'altra parte del vetro, ovvero in regia. Buon pomeriggio a tutti, ma per favore rimanete all'ascolto dei nostri programmi. Ciao ciao.